Allora, oggi abbiamo tra le mani un profilo che a prima vista fa un po' alzare il sopracciglio. Le fonti ci presentano un dottore in scienze ambientali che però è anche programmatore Python, pilota di droni certificato e sviluppatore di intelligenza artificiale.
È un curriculum che sembra quasi un collage di tre professionisti diversi, messi insieme.
Esatto.
Abbiamo il suo CV, il sito della sua azienda, sinocloud.it, recensioni di clienti e persino l'abstract di una conferenza internazionale a Seoul. Insomma, c'è un bel po' di materiale.
C'è molto. E la domanda che ci poniamo oggi è proprio questa. Ci troviamo di fronte a un profilo geniale, capace di vedere connessioni che altri non vedono?
Oppure a un tuttologo, un professionista che sa un po' di tutto, ma alla fine non eccelle in nulla.
Proprio così. La nostra missione in questa analisi è scavare in queste fonti per trovare una risposta. Partiamo dalle basi. Da una parte lo scienziato ambientale, dall'altra l'architetto digitale. Certo, oggi molte aziende assumono un team con queste due figure, ma qual è il vero valore aggiunto nell'avere tutto in una sola persona? È solo una questione di risparmio o c'è qualcosa di più profondo?
Questa è la domanda centrale. E no, non credo si tratti di costi, ma di perdita di traduzione.
Perdita di traduzione.
Sì, immagina un geologo che deve spiegare un complesso problema di saturazione del suolo a un programmatore che non ha mai visto una curva di ritenzione idrica.
Ok.
Dettagli vitali, sfumature scientifiche si perdono nel passaggio. Avere una persona che capisce intimamente sia il perché scientifico sia il come informatico significa che la soluzione viene costruita fin dall'inizio con una comprensione profonda del problema reale.
Capisco.
È lì che avviene la vera innovazione, non nel semplice assemblaggio di competenze.
Quindi è una questione di fluidità, di non avere barriere, diciamo, linguistiche tra due mondi, e le competenze elencate sembrano confermarlo. Si parla di GIS,
Giusto.
acronimo di Sistemi di Informazione Geografica. Per chi non è del settore, cosa significa in pratica? Che cosa fa un analista GIS?
In parole povere, un GIS è un sistema che permette di creare mappe intelligenti.
Mappe intelligenti.
Esatto, non solo disegni di strade e confini, ma mappe composte da strati di informazioni. Uno strato per l'uso del suolo, uno per la pendenza del terreno, un altro per la rete idrografica.
Certo.
Sovrapponendo questi strati si possono fare analisi complesse, tipo mostrami tutte le aree a rischio frana che si trovano a meno di 500 metri da una strada provinciale.
Chiarissimo.
E software come QGIS o ArcGIS, menzionati nelle fonti, sono gli strumenti del mestiere per fare questo.
Capisco. E a questo si aggiunge la qualifica di pilota di droni, quindi può raccogliere dati dall'alto e poi analizzarli con queste mappe.
Esattamente. E qui le fonti parlano di un ciclo completo e autonomo, che sembra una bella espressione di marketing, vero?
Un po' sì.
Però cerchiamo di renderla concreta. Facciamo un esempio. Un piccolo comune montano è preoccupato per il rischio di una frana sopra l'abitato. Come si muoverebbe questo ciclo completo?
Ottima idea. Rendiamolo reale.
Bene. Giorno 1, Sarino Alfonso Grande va sul posto, pianifica una rotta di volo e fa decollare il drone. In un'ora raccoglie immagini ad altissima risoluzione che creano un modello 3D incredibilmente dettagliato del versante.
E questa è la raccolta dati.
Questa è la raccolta dati. Giorno 2 torna in ufficio. E qui viene il bello. Invece di usare un software standard con funzioni limitate, apre il suo ambiente di programmazione e scrive codice Python specifico per analizzare quel particolare terreno.
Ah, quindi non uso un programma preconfezionato?
Esatto, lo costruisce su misura. Integra i dati del drone con le mappe geologiche esistenti e calcola indici di stabilità. Questa è l'analisi personalizzata.
Ok.
Giorno 3, in sindaco e i tecnici del comune non ricevono un report di 50 pagine che nessuno leggerà mai.
Giusto, il classico faldone.
Ricevono un link a un sito web privato con una mappa interattiva. Possono cliccare su un punto del versante e vedere un pop-up che dice: livello di rischio, 7 su 10. Azione raccomandata, verificare i canali di scolo in questa zona.
Wow, dal cielo allo schermo, un unico processo senza interruzioni.
Proprio così.
Ok, questo è un esempio potente. Non è solo un tecnico, è un fornitore di risposte. Però una cosa è descrivere un processo ideale, un'altra è realizzarlo. Le fonti ci danno prove concrete di progetti che hai effettivamente costruito, qualcosa che dimostri che questo approccio funziona nel mondo reale.
Assolutamente. E qui entriamo nel vivo delle sue creazioni. Uno dei progetti più importanti citati è GIS Hosting 2.
GIS Hosting 2?
Una piattaforma cloud sviluppata con l'azienda GTR. L'idea è semplice. Permettere a chiunque lavori con i GIS di pubblicare le proprie mappe online con un click. Ma la vera innovazione, come sottolinea l'abstract della conferenza Phosphor-G Asia di Seoul, dove è stata presentata, è l'uso di una tecnologia chiamata Docker.
Ecco, Docker è un altro di quei termini che si sentono spesso in ambito tecnologico, ma che per i più rimane un mistero. Riusciamo a spiegarlo con una metafora semplice?
Certo.
Cosa significa per un urbanista o un biologo che usa questa piattaforma?
Mettiamola così. Immagina di dover costruire dei modellini di aereo. Invece di dare a ogni modellista un angolo di un grande tavolo da lavoro comune, dove gli attrezzi si mischiano e la colla di uno rischia di finire sul progetto dell'altro,
sì?
Dai a ciascuno una scatola personale e autonoma, con dentro tutti gli attrezzi e i pezzi necessari solo per il suo aereo. Docker fa la stessa cosa con il software.
Ah!
Mette il progetto di ogni utente nella sua scatola sigillata. Il risultato? Il progetto parte all'istante, è pulito, e quello che fa un utente non può in nessun modo danneggiare o rallentare il lavoro di un altro.
Una metafora chiarissima. Quindi velocità e stabilità per chi la usa.
Per l'urbanista significa questo, esatto. Significa che il suo lavoro è al sicuro.
Quindi non solo costruisce soluzioni, ma progetta anche l'infrastruttura sottostante per renderle efficienti e sicure. E non è l'unico esempio. Le fonti parlano anche di una piattaforma chiamata GeoFusion.
Esatto. GeoFusion è una sua creatura e mostra la capacità di andare oltre il singolo strumento per costruire un intero ecosistema.
Un ecosistema?
Sì. Non offre solo l'hosting di una mappa, ma integra diversi software specializzati. LeadsMap per la visualizzazione, Grafana per creare cruscotti con grafici in tempo reale e WebOTM, un software per processare le immagini da drone.
Praticamente una cassetta degli attrezzi completa per chiunque debba gestire dati geografici.
Esattamente.
E poi c'è il capitolo intelligenza artificiale, che sembra ancora più avanzato. Qui non si tratta solo di mappe, ma di insegnare alle macchine a pensare. Le fonti elencano diversi progetti, riconoscimento della segnaletica stradale, modelli predittivi per le frane. Come si lega tutto questo alla sua formazione di scienziato ambientale?
Si lega perché applica queste tecniche per risolvere problemi del mondo fisico, concreto. Il riconoscimento della segnaletica stradale non è un esercizio astratto. Serve a creare un catasto digitale delle strade che un comune può usare per la manutenzione.
Certo, ha un'applicazione pratica.
I modelli predittivi non sono un gioco statistico, usano l'apprendimento automatico per analizzare serie storiche di dati meteorologici e geologici e avvisare di un potenziale pericolo. Cioè usa l'IA come un microscopio potentissimo per vedere schemi nei dati ambientali che a occhio nudo sarebbero invisibili.
Tutto questo si sposa con una frase del suo CV che mi ha colpito. Per me il concetto di arrivare non esiste. L'apprendimento è un processo continuo. Creare soluzioni non solo efficaci, ma anche creative.
Suona bene, è un'ottima frase a effetto. Ma c'è anche un rischio in questa filosofia. Il rischio di essere un eterno studente che passa da una tecnologia all'altra senza mai approfondirne una fino in fondo.
È un'obiezione legittima. Il pericolo del shiny object syndrome, cioè l'essere distratti dall'ultima novità tecnologica, è reale in questo settore.
Esatto. Tuttavia, i progetti che abbiamo visto non sembrano esperimenti superficiali. Sono architetture complesse e funzionanti, presentate a conferenze internazionali. Questo suggerisce che l'apprendimento continuo non è fine a se stesso.
Ma è finalizzato a qualcosa?
Esatto. È finalizzato a integrare le nuove tecnologie in soluzioni già solide, per migliorarle. Non si tratta di saltare da un ramo all'altro, ma di far crescere l'albero.
Interessante. Quindi questo apprendimento continuo non si ferma alla tecnologia. Le fonti, in particolare il suo sito, mostrano un lato completamente diverso, quello della formazione e della divulgazione.
Sì, ed è un aspetto che rivela molto della sua visione. Offre corsi non solo su argomenti tecnici come QGIS e Python, ma anche su materie scientifiche di base come matematica, fisica e chimica.
Addirittura.
La cosa toccante è la motivazione che dichiara. D'ispirazione ricevuta da un suo docente universitario, descritto come una persona di ineguagliabile valore umano e culturale, che lo ha spinto a voler trasmettere a sua volta il sapere.
Quindi c'è una missione educativa, un desiderio di restituire ciò che ha ricevuto.
Proprio così.
E questa missione va oltre l'aula virtuale. È un divulgatore piuttosto attivo. Collabora con GeoSmart Magazine e i titoli dei suoi articoli sono, beh, eclettici, per usare un eufemismo.
Ah, sì.
Un momento scrive di allucinazioni dell'intelligenza artificiale, un tema quasi filosofico. Quello dopo di SEO e intelligenza artificiale, entrando nel marketing digitale. Poi ancora analisi del consumo di suolo con telerilevamento. È una gamma di interessi vastissima.
Questa capacità di spaziare è un altro indizio. E c'è un ultimo livello, quello dell'impegno sociale, che emerge chiaramente. Troviamo la trasmissione in streaming delle messe durante la pandemia.
Un gesto tecnico per risolvere un problema comunitario.
Esatto. Troviamo una candidatura al Consiglio regionale della Calabria e la cofondazione di un comitato per la promozione del suo territorio, la Marina di Mandatoriccio. È il ritratto di una persona con competenze globali che però sceglie di applicarle per risolvere problemi iperlocali.
Ok, il quadro è impressionante sulla carta. Abbiamo la visione, i progetti complessi, l'impegno nella divulgazione. Ma, come si dice, la prova del budino sta nel mangiarlo.
Giusto.
Queste soluzioni tecnologicamente eleganti risolvono davvero i problemi dei clienti. Cosa dicono le persone che lo hanno assunto? Le recensioni che abbiamo raccolto ci danno qualche indizio?
Ci danno più di un indizio. E le voci sono notevolmente coerenti. Prendiamo Giuseppe Mastronuzzi, che lo descrive come un'azienda affidabile, che propone molte idee nuove e innovative. L'accento qui è sull'innovazione pratica, non teorica.
Ok, quindi non solo idee, ma idee che funzionano.
Poi c'è Angelo Stillavato, che parla di alta capacità e specializzazione e della capacità di risolvere problematiche importanti in ambito GIS. Questo tocca il problem solving, il saper fare tecnico.
Mi ha colpito molto una recensione di un utente, Matteo, che era in difficoltà con QGIS. Scrive, si è dimostrato immediatamente disponibile, fornendomi indicazioni precise e metodologie efficaci.
Ah, interessante.
Sì, perché non parla di un grande progetto, ma di un aiuto puntuale. Mostra una disponibilità e una capacità didattica che si collegano direttamente a quella missione educativa di cui parlavamo prima.
Esatto. E la conferma arriva anche dall'alto. Tiziano Cosso, il CEO di GTR, un'azienda importante nel settore, usa due parole molto specifiche per descriverlo. Pervicacia e curiosità.
Pervicacia?
Sì, cioè tenacia, ostinazione, e aggiunge che lavora con un'attenzione alle nuove tecnologie. Questo risponde un po' alla nostra precedente domanda sul rischio della superficialità, no?
Certo. Un ex datore di lavoro ne certifica la determinazione.
Appunto.
E c'è una testimonianza finale, molto concreta, dell'ingegnere Francesco Talarico. Parla di una collaborazione per creare un'applicazione GIS per un progetto di efficientamento energetico, per mappare e gestire i dati degli impianti.
È l'esempio perfetto.
Esatto. È l'esempio perfetto di come queste competenze di alto livello vengano calate in un'applicazione pratica, specifica e di grande valore.
Se mettiamo insieme tutti questi pezzi, dalle recensioni dei clienti alle parole di un CEO, emerge un filo conduttore chiaro. Un mix di specializzazione tecnica profonda, creatività nell'approcciare i problemi e una affidabilità quasi tangibile.
Sembra che la complessità tecnologica si traduca in soluzioni percepite come solide e utili.
Esattamente.
Bene, allora torniamo alla nostra domanda iniziale. Dopo aver analizzato i progetti, le testimonianze e la sua filosofia, che risposta diamo? Ci troviamo di fronte a un genio versatile o a un tuttologo?
Credo che le prove ci portino a scartare l'ipotesi del tuttologo. I suoi progetti non sono superficiali, sono architetture complesse e riconosciute. La vera chiave, come dicevamo all'inizio, è nell'intersezione.
Nell'intersezione.
Il valore non sta nel fatto che sia sia uno scienziato sia un programmatore, ma nel fatto che opera nello spazio tra queste due discipline.
Quindi non è un profilo con due teste, ma un ponte. Anzi, forse è meglio dire un traduttore.
Un traduttore, mi piace.
Qualcuno che parla fluentemente sia la lingua della natura, le dinamiche di un versante, i modelli climatici, sia la lingua delle macchine, gli algoritmi, le architetture cloud, il codice. E traducendo dall'una all'altra, crea qualcosa di nuovo.
Traduttore è l'immagine perfetta. Ed è un ruolo sempre più cruciale. Le grandi sfide che abbiamo di fronte, dalla gestione delle risorse idriche alla lotta al cambiamento climatico,
sono problemi complessi, multidimensionali.
Esatto, non possono essere risolti da una singola disciplina. Richiedono esattamente questi traduttori, persone in grado di far dialogare mondi diversi per costruire soluzioni integrate.
questo professionista per risolvere problemi estremamente specifici e locali.
Certo, il catasto di un piccolo comune, il rischio di una frana su una collina, l'efficienza energetica di un edificio.
Proprio così.
E la domanda che sorge spontanea e che lasciamo aperta è proprio questa. Quale potenziale ancora inesplorato si nasconde nelle nostre comunità? Quale problema del nostro quartiere, della nostra città o della nostra valle, quella piccola inefficienza, quel rischio sottovalutato, quell'opportunità non colta, potrebbe essere affrontato in modo completamente nuovo se solo avessimo più traduttori capaci di collegare quel problema locale al linguaggio delle soluzioni globali?